Una delle solennità più sentite è quella del Corpus Domini. Festa oggi in Vaticano e il nostro viaggio parte da lì.
Parte spostandoci verso il centro dello studio perché la nostra guida stamattina sarà Sua Eminenza il Cardinale Algero Comastri, a cui diamo il buongiorno. Come
buongiorno
sempre, grazie per aver accolto il nostro invito. Eminenza, dicevamo, oggi festa del Corpus Domini, poi si è scelto di celebrarla per tante motivazioni la domenica, però tutto nasce dalla giornata di oggi. Com'è nata questa festa?
L'11 agosto del 1264 il Papa Urbano IV, che era a Orvieto, probabilmente per evitare il caldo di Roma, ed Orvieto mandò una lettera a tutti i vescovi del mondo che cominciava con queste parole: Transiturus doc mundo al Padre. Mentre stava andando da questo mondo al Padre, Gesù era a cena con gli apostoli, prese un pane e disse: questo è il mio corpo. Prese un calice col vino: questo è il calice del mio sangue. E un comando: fate questo a memoria di me. In ricordo di questo meraviglioso dono di Gesù, il Papa stabiliva che il giovedì, quindi oggi, dopo la festa della Santissima Trinità, in tutto il mondo venisse celebrata la festa del Corpus Domini. Perché? Questa decisione nasce sull'onda dell'emozione che suscitò l'anno prima, 1263, un miracolo avvenuto a Bolsena. Cosa è successo a Bolsena? Un sacerdote boemo di nome Pietro di Praga, la storia ormai conserva così il nome, faceva un pellegrinaggio dalla sua città a Roma, alla tomba degli apostoli Pietro e Paolo, per chiedere la grazia di essere liberato da tanti dubbi che aveva dentro di sé. Sarà vero? È proprio vero che è il corpo del Signore, che è il sangue del Signore? È arrivato a Bolsena, vuole fermarsi nella chiesa di Santa Cristina, una martire, per celebrare la Santa Messa. E mentre andava a celebrare la Messa, dentro di sé diceva: Signore, liberami da questi dubbi, liberami da questi dubbi. Quando arrivò il momento della consacrazione, alla frazione dell'ostia, a spezzare l'ostia, vide dalle due parti spezzate il sangue che usciva fuori, così abbondante che sacerdote rimase impressionato. E addirittura anche oggi nel corporale si notano circa 83 macchie di sangue. Raccolse il tutto, andò in sagrestia, e tra l'altro mentre andava in sagrestia caddero alcune gocce di sangue in una pietra che è conservata a Bolsena ancora. L'eco arrivò anche a Orvieto. Il Papa mandò il vescovo di Orvieto, Giacomo, e mandò anche San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura a verificare cosa era successo. Dovettero riconoscere, ancora si vedeva nelle parti spezzate dell'ostia il sangue. Qui qualcosa di straordinario è avvenuto. Il Papa volle che venisse portato tutto Orvieto, e ancora oggi il corporale è conservato ad Orvieto, e incaricò San Tommaso d'Aquino di comporre una messa proprio per la festa del Corpus Domini. E San Tommaso scrisse il famoso Pange Lingua Gloriosi, o lingua, canta il mistero del corpo glorioso di Cristo, che finisce con le parole Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, eccola, che ancora oggi si canta dopo la benedizione, anzi prima della benedizione eucaristica. Ormai è un canto, tutte le parrocchie, io da bambino me lo ricordo,
anch'io
cantavamo tutte le volte, lo so ancora a memoria, addirittura il motivo del canto. E così nasce la festa del Corpus Domini.
E vogliamo allora ritornare a Bolsena, e ci torniamo proprio con le nostre telecamere e con Simone Di Tella.
Ci troviamo a Bolsena, nella Basilica di Santa Cristina, luogo e sede del santuario dove nel 1263 avvenne un prodigioso miracolo eucaristico. Un sacerdote, Pietro da Praga, aveva dei forti dubbi sulla presenza di Cristo nell'Eucaristia, celebrando la Messa. Così, con questi dubbi, fu inviato dal suo superiore a Roma a pregare sulla tomba di Pietro perché questi dubbi fossero risolti. Ma avvenne che, mentre ritornava a Praga, fermandosi a Bolsena per celebrare la Messa, ebbe di nuovo questi dubbi e nella consacrazione dell'ostia avvenne il miracolo eucaristico, cioè il sangue spillò dall'ostia, bagnò il corporale e le pietre dell'altare. Da questo miracolo è scaturita poi la festa del Corpus Domini in tutto il mondo cattolico. Del miracolo conserviamo a Bolsena le pietre che sono bagnate dal sangue prodigioso, che sono state messe in questa cappella alle mie spalle, e l'altro segno tangibile del miracolo è il corporale che si trova nel Duomo di Orvieto. La pietra che viene portata in processione è in un reliquiario che tutti gli anni per la festa del Corpus Domini viene portata per le vie della città. La raffigurazione più importante ce l'abbiamo nelle stanze vaticane, nella stanza di Eliodoro, dove c'è la messa di Bolsena dipinta da Raffaello. Sono 45 anni che io abito qui a Bolsena e ho sempre vissuto questa festa con una interiorità particolare. Una festa che si sente dappertutto, nei vicoli, nei discorsi con la gente, per le strade, le persone anziane che si mettono lì a raccontare ai nipoti quello che si fa quando c'è l'infiorata, quello che si fa quando c'è la processione, segnarsi e inginocchiarsi quando passa la Sacra Pietra per le strade della città. Questo è un segno che per me dà un'emozione incredibile. Nella nostra vita viviamo con dei dubbi, nella famiglia, nella stessa comunità parrocchiale, lo possiamo dimostrare in tanti modi, ma questo miracolo ci insegna ad avere sempre la fede davanti a noi e ad essere sempre fiduciosi, avere la fiducia e la speranza rivolta verso il prossimo e soprattutto verso Dio.
In qualche modo, Eminenza, dal miracolo di Bolsena siamo partiti, perché quello considerato l'inizio della festa del Corpus Domini, in Italia ce ne sono tantissimi di miracoli eucaristici, dal nord al sud, passando per il centro. Se volessimo sceglierne uno da raccontare, uno che potrebbe, diciamo, se si potesse usare questo termine, potesse essere definito il più strepitoso, quale vogliamo scegliere?
Sono tanti i miracoli, Per esempio quello di Siena, ugualmente strepitoso, 223 particole che da 300 anni sono intatte, come se fossero fatte oggi, fresche fresche. Però quello, a mio giudizio, quello che maggiormente mi ha colpito è il miracolo di Lanciano. Nel 750, quindi pensate quanti secoli fa, un monaco basiliano, non brasiliano, basiliano, perché ho sentito dire brasiliano, monaco di San Basilio per intendersi, aveva forti dubbi sulla presenza di Gesù nella Santa Messa, nella Santa Eucaristia. Mentre celebrava la Messa chiedeva la grazia di essere liberato da questi dubbi. Dopo la consacrazione vide l'ostia trasformarsi in carne. Vide il sangue uscire e quel sangue e quell'ostia sono oggi conservati a Lanciano. Pensa, nel 1970... l'arcivescovo di Lanciano, insieme con il ministro provinciale dei conventuali, che hanno custodia questo santuario, decisero di esaminare questi resti del miracolo, ma 1220 anni dopo. E venne affidato questo esame al professor Linoli, che io ho conosciuto molto bene, perché ha sposato una ragazza del mio paese, in Toscana, a Sorano, e chiese a lui, ma che conclusione ha tirato? Lo vedo ancora, mi disse, lei non può immaginare la sorpresa che provai come medico, quando esaminai quei resti e mi accorsi che questa carne, questa ostia trasformata in carne, era una fetta di cuore, cosa impossibile, anche oggi tira fuori una fetta di cuore. E il sangue, questi grumi di sangue, sono sangue perfettamente giovane, reagisce come se fosse uscito oggi, è carne. E sangue appartengono allo stesso gruppo sanguigno AB, che è dell'uomo della sindone. Pensa, 1971. Dopo due anni è stato chiesto un parere anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno esaminato tutti i risultati di questa indagine del professor Linoli. La conclusione è stata questa. Questa carne non è mummificata. Non c'è nessuna sostanza conservante, niente. E reagisce come se fosse prelevata oggi. Fatto veramente straordinario. La conclusione è questa. La leggo perché è impressionante. La scienza, consapevole dei suoi limiti, si arresta davanti all'impossibilità di dare una spiegazione di questo fatto. Questa carne di 1220 anni, come se fosse prelevata oggi, è intatta. E reagisce come se fosse vivente oggi. Questo è un fatto veramente strepitoso. Io quando sono stato tanti anni fa a Lanciano, ricordo, mi sono fermato e provai tanta emozione pensando a questi risultati che sono recentissimi del professor Linoli.
Se questi fatti ci portano così tanto indietro nel tempo, insomma, si parla di oltre 1200 anni, ci sono però in epoca più recente, sono avvenuti dei miracoli che hanno contribuito a rafforzare la fede nella Santa Eucaristia?
Certo, tanti miracoli, anche a Buenos Aires, quando era vescovo Papa Bergoglio. 1992, 94, 96, un'ostia che era caduta per terra e non se la sentivano di riprenderla, l'hanno messa in un bicchiere perché si potesse sciogliere. L'ostia è diventata sangue, ha preso il colore del sangue. Questo è di recentissimo. Però a me sembra due miracoli straordinari, si può dire viventi. La storia di Teresa Neumann, tedesca, e di Marthe Robin, francese. Pensa, Teresa Neumann era una contadina, e sui 20 anni, viveva in campagna, venne a sapere, chiese l'aiuto, quelli di un casolare vicino, perché era scoppiato un incendio. Anche lei corse per aiutare, addirittura prendevano dei contenuti di acqua, dei secchi di acqua da un fontanile e se li passavano con la catena umana. Anche lei si rese disponibile per lo sforzo, ebbe una lesione alle vertebre e rimase paralizzata, grande sofferenza. Poi ha avuto un fenomeno mistico, riviveva la passione del Signore dal venerdì fino alla domenica. Da allora, per 36 anni, si è nutrita soltanto di Eucaristia. Molti non ci credevano, pensate, hanno messo delle commissioni di medici per esaminarla giorno e notte, per vedere se era vero, non prendeva niente. Fatto curioso, durante la Seconda Guerra Mondiale tutto era razionato, anche in Germania. Ci voleva una tessera per avere la razione di pane. E lei negarono questa tessera, tanto non mangia, non gli serve niente. Per dire, anche il regime nazista dovete riconoscere il miracolo. Però concessero a Teresa Neumann due relazioni di sapone, perché questo fenomeno, ecco, della passione, lei lo riviveva e la biancheria si sporcava di sangue. Questo è un fatto impressionante. Altrettanto Marthe Robin è morta nel 1981. Jean Guiton, uno scrittore contemporaneo, amico tra l'altro di Giovanni Paolo II, andò più volte a visitare Marthe Robin ed è rimasto impressionato. Marthe Robin per 53 anni non ha mangiato più nulla, è vissuta così. E anche lei riviveva la passione di Gesù. Sono fatti contemporanei, questi fanno veramente pensare. Io sono convinto che c'è luce più che sufficiente, che diceva Pascal, per chi vuol vedere. Però il Signore lascia sempre un po' di penombra per chi non vuol vedere, ma quel che decide è l'atteggiamento del cuore.
Padre Pio può essere considerato un miracolo eucaristico?
Certamente. Padre Pio nel suo corpo ha portato le stimmate per 50 anni senza creare suppurazione, senza creare infezione. E durante la messa quelle stimmate diventano vive. Io non ho mai assistito alla messa di Padre Pio, purtroppo, magari allora si viaggiava con difficoltà, ma ho conosciuto tante persone che hanno assistito alla messa di Padre Pio. Tutte mi hanno detto, sembrava di essere sul Calvario. Padre Pio sembrava Gesù. Sembrava Gesù. Tanto è vero che gli dissero, ma padre, ma come fa a stare in piedi con le ferite nei piedi? Come? Lui rispose, non sto in piedi, sono come sospeso. Incredibile. Lui viveva veramente immerso nella passione. Era una passione vivente. Questo è un miracolo assolutamente vero, vero. Chi ha partecipato a quella messa lo può raccontare. Io ho avuto l'emozione di accogliere il corpo di Padre Pio e di San Leopoldo Mandice quando sono venuti qui per l'anno della misericordia. Ricordo che in Piazza San Pietro, quando arrivò il corpo di Padre Pio, il corpo di San Leopoldo Mandice, allora ero arcipreste della Basilica, mi permisi di dire, Padre Pio, quante te ne abbiamo fatte? Nessuno voleva credere alla verità di quello che accadeva nella tua vita. D'altra parte era anche difficile,
come no,
ecco, interpretare quello che stava accadendo. Io capisco la pazienza, la prudenza anche della Chiesa, però tu sei stato sempre in silenzio. Non ho mai detto una parola. Ora torni vincitore. Mi ricordo che si levò una parola, disse queste parole, perché era la verità. Padre Pio è stato un miracolo vivente.
Se Padre Pio è sempre stato in silenzio, c'è qualcuno che alzato la voce nel modo buono storicamente, qualcuno che si è espresso per difendere la fede proprio nell'Eucaristia, nella presenza di Gesù nell'Eucaristia, addirittura Napoleone.
Certamente, certamente. Penso che Napoleone a Sant'Elena ebbe un cambiamento radicale. Lui è arrivato a dire, nei fondatori delle religioni, lui lo dice, Buddha, Confucio, Maometto, io non trovo niente di straordinario. In Gesù tutto è straordinario. Dalla nascita è l'unico personaggio della storia la cui nascita è stata annunciata 8 secoli prima. E tu, Betlemme? Napoleone disse, la mia nascita non ha annunciato nessuno. Gesù, tutto un prodigio. E per quanto riguarda l'Eucaristia, parlando con i suoi generali, venne fuori il discorso, ma i protestanti dicono che le parole di Gesù vanno interpretate così, questo rappresenta il mio corpo, questo rappresenta il mio sangue. Napoleone disse, come? Loro che dicono che bisogna ascoltare letteralmente la parola di Dio e si attengono soltanto a questo, e perché danno questa interpretazione? Gesù ha detto, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Allora, siano coerenti. Se credono alla parola di Dio, credono anche a queste parole di Gesù. Napoleone, eh? E penso ancora, mi viene in mente in questo momento, André Marie Ampère, grande studioso dei fenomeni elettrici, insieme a Alessandro Volta.
Come no?
Tra l'altro sono quasi contemporanei. André Marie Ampère un giorno fu trovato da un suo studente, Federico Sanan, che poi dopo si è convertito. Era nella cattedrale di Notre Dame in preghiera davanti al tabernacolo. Osanan disse, professore, meraviglio nel vedere un gigante come lei in ginocchio. E lui fa, ma che gigante, l'unico grande è lì, e indicò Gesù dal tabernacolo. E l'altro, ma come si fa a inginocchiarci davanti a un pezzo di pane? Lui rispose, no, io non mi inginocchio davanti a un pezzo di pane, ma davanti a una presenza in questo pane. E questo è il miracolo, la presenza, e davanti a questa presenza mi inginocchio. E Alessandro Volta, pensa, anche lui, un grande scienziato, ha voluto preparare la prima comunione ai suoi bambini, voleva avere l'onore di introdurli al grande mistero della Santa Messa e della Santa Comunione.
E un'altra persona che in qualche modo ha vissuto questo rapporto con l'Eucaristia e ha voluto anche trasmetterla agli altri, lei tra gli altri, è stata Madre Teresa.
Madre Teresa diceva sempre, io non potrei vivere neanche un giorno senza la Messa e senza la Comunione. Penso nel 1969 un grande giornalista inglese, Malcolm Muggeridge, venne inviato dalla BBC a Calcutta per girare un documentario sulla vita di Madre Teresa e delle sue suore. Quando entrò in queste due enormi stanze dove raccolgono la povera gente, presa molto spesso dalle fogne, quando entrò lì dentro disse, ma questo è un inferno, però mi stupisce il fatto che tutti sorridono, sia le suore sia gli ammalati. Ma come si spiega? Madre Teresa sentì la sua domanda e disse, io lo posso spiegare tranquillamente. Venga domani alle 6 del mattino alla porta del nostro conventino, puntuale, da inglese, alle 6 del mattino era lì, la madre lo portò in cappella dove una quarantina di suore erano in ginocchio per terra perché là non usano le panche e partecipavano alla messa. Lui non credeva nell'Eucaristia, dice ma che ci trovano questa piccola ostia che prendono, ma chi cosa può fare? La Teresa rispose, è questa comunione che ci dà la forza per amare i poveri con lo stesso amore di Gesù. Sa qual è stata la conclusione? Dopo alcuni anni, il giornalista, all'età di 79 anni, ha ricevuto il battesimo, è stato battezzato, e ha dichiarato, voglio diventare cattolico per poter ricevere quella comunione che in quelle suore produce quel miracolo. Si potesse dire anche di noi.
E questo ci porta, Eminenza, a un esempio di un ragazzo di soli 15 anni che riesce a darci un insegnamento così grande, l'Eucaristia come autostrada per il cielo.
Pensa, è un contemporaneo, ha chiuso gli occhi alla scena di questo mondo nel 2006, appena 15 anni, lasciando dietro di sé un solco di luce che ancora impressiona, e soprattutto il suo amore per l'Eucaristia. Lui ha fatto ricerche sui miracoli eucaristici, ci sono mostre proprio sui miracoli eucaristici organizzate da lui, da Carlo Acutis. Ha detto la mamma: l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo, la mia autostrada. Non solo, è stata la sua scuola di vita. A me ha impressionato una notizia. Il giorno del suo funerale, quando entrarono in chiesa, le prime panche erano tutte occupate dai poveri che lui aiutava nascostamente. Molto spesso la mamma trovava il frigorifero vuoto. Ci pensava lui a portare ai poveri, ecco, soprattutto della stazione di Milano, qualche cosa, perché diceva: noi abbiamo troppo, dobbiamo condividere. Da chi ha imparato questo stile? Dall'Eucaristia. L'Eucaristia è il sacramento del dono. Questo è il mio corpo dato, questo è il mio sangue versato per voi. È una scuola di amore, una scuola di carità, scuola del dono. Ed è bello che quei poveri abbiano partecipato per primi al giorno in cui bisognava salutare Carlo Acutis, perché partiva per il cielo. È bello.
E se l'Eucaristia era la sua autostrada per il cielo, qualcuno è riuscito attraverso l'Eucaristia a portare il cielo laddove il cielo sembra non esserci, l'inferno? Pensiamo all'esperienza del cardinale Francesco Saverio Vantuan.
Pensa, Carlo Vantuan, che l'ho conosciuto personalmente, è stato mio ospite a Loreto più volte, e ha fatto 13 anni di carcere, ma carcere duro, eh? I nostri carceri sono tutto sommato quasi ville in confronto al carcere che ha fatto lui. Io mi permisi di chiedere: ma come ha fatto a stare 13 anni in una cella piccolissima, dove non c'erano neanche le finestre? C'era soltanto un piccolo pertugio nella porta per dare un po' di aria. Ricordo che mi disse: è stato tanto semplice. Semplice, non mi sembrava. Sa come, cos'è successo? Ho potuto celebrare la messa tutti i giorni. In una mano mettevo poche gocce di vino e una goccia d'acqua. Nell'altra mano poche molliche di pane, e celebravo la messa nella mia cella. Mi sembrava che diventasse la più bella cattedrale del mondo. E mi riempiva di tanta gioia che i miei carcerieri erano meravigliati. Addirittura uno gli disse: o lei è matto, oppure c'è qualcosa che io non capisco. Lui disse: sì, c'è qualcosa che tu non capisci. Io ogni giorno mi incontro con Gesù. E raccontò la sua fede. Questo carceriere si è convertito e l'ha battezzato. Anche un secondo si è convertito e l'ha battezzato. Ma ha raccontato lui che alla fine gli cambiavano i carcerieri quasi tutti i mesi per paura che si convertissero. Conversioni che nascevano dalla messa vissuta.
Eminenza, ma posso chiederle qual è il suo rapporto con l'Eucaristia?
Ma io ti confesso che ogni volta che celebro la messa mi commuovo profondamente. Capisco il curato d'arse che talvolta, tenendo in mano la particola consacrata, si fermava anche un quarto d'ora. Non riusciva a staccarsi da quel miracolo. Capisco Giovanni Paolo II che un giorno disse: il dono più grande che Gesù mi ha fatto non è il pontificato, non è neanche l'episcopato, ma è il sacerdozio. E in quanto sacerdote posso dire: questo è il mio corpo e diventa, questo è il mio sangue e diventa, questo miracolo lo posso compiere nelle mie mani perché sono sacerdote. Io credo che ogni sacerdote, se ci pensa a quello che accade nella messa, deve provare i brividi, i brividi.
Eminenza, stiamo per salutarci e anche per salutarci per l'estate. Un augurio che vuole fare ai nostri telespettatori che la seguono sempre con tanto affetto.
Vorrei dire a tutti: guardate che nella bontà non si va in vacanza, nella coerenza non si va in vacanza, nell'amore per il Signore non si va in vacanza. Auguro a tutti che possano riposare un pochettino il corpo, ma che ancora di più vivano l'impegno della fede e della testimonianza della fede.